Alma Alexio. Benvenuti ad Alma Alexio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis, tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. In questa seconda puntata ascoltiamo Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell'European Space Agency. Dalla Terra allo spazio, in poche parole, è il titolo della Lectio Magistralis tenuta il 18 febbraio 2020 nell'ambito del ciclo Umberto Eco Lectures, organizzato dal Centro Internazionale di Studi Umanistici Umberto Eco dell'Università di Bologna. Buon ascolto!
Buonasera, buonasera a tutti. Intanto, davvero grazie per le parole introduttive al magnifico rettore, al professor Marmo, alla professoressa Viole. Mi trovo molto d'accordo su tanti temi che sono stati toccati e sono molto felice di essere qui oggi per la seconda volta. Appena sono entrata in quest'aula mi sono un po' ritornate in mente, nel cuore, le emozioni della prima volta in cui sono stata qui, il 2015, pochi mesi dopo il mio rientro dallo spazio, e sono davvero felice che anche questa volta siate qui così, così numerosi. Vedo così tanti ragazzi e ragazze giovani, immagino studenti e studentesse qui dell'Alma Mater, e quindi mi fa davvero, davvero tanto piacere essere qui. Allora, oggi da parte mia è un po' un esperimento, mi pare di capire se è un esperimento per il Centro Umberto Eco, perché insomma poche donne in passato, mai un ingegnere, quindi mi congratulo con voi per il coraggio di aver fatto questa scelta così particolare. È un esperimento sicuramente anche per me, perché diciamo di solito io mi limito a raccontare la mia esperienza in maniera più o meno cronologica, anche da un punto di vista tecnico, e qui insomma, visto che il contesto è un po' diverso, ci siamo messi d'accordo di provare qualcosa di diverso, quindi di raccontare così questa avventura dalla Terra allo spazio e ritorno, perché sono qui, in poche parole, e vedere un po' che cosa ne viene fuori. La lezione la chiamano, mi fa persino paura per chiamarla così. L'ho finita tipo 5 minuti prima di uscire dall'albergo oggi, quindi full confession. Potrebbe durare 40 minuti, potrebbe durare 3 ore e mezza. Fate voi, se volete restare, volete uscire adesso? No, scherzo. Cercheremo di restare nei tempi, quindi parlerò. Ci siamo messi d'accordo per un'oretta e poi ci sarà ampiamente il tempo per insomma tutte le vostre domande. Allora, iniziamo. Le prime parole che vi propongo sono queste: peso e leggerezza, un binomio, quindi due parole. E inizio con una citazione che vi lascio così, un po' come teaser, per stuzzicarvi, ve la lascio lì come suggestione, poi la riprenderemo nel corso della nostra chiacchierata. È una citazione di Albert Einstein, da una conferenza che fece a Kyoto nel 1922, ricordava una cosa che gli era successa, diceva: stavo seduto in una poltrona nell'ufficio brevetti di Berna, dove lui lavorava, quando all'improvviso mi ritrovai a pensare: se una persona cade liberamente, quindi è in caduta libera, non avverte il proprio peso. Ve la lascio, poi ci torniamo. Passiamo invece a parlare di peso in una maniera così molto banale, se vogliamo, legata alla quotidianità. Parliamo di peso corporeo, del nostro peso, qualcosa con cui tutti quanti abbiamo un rapporto in un modo o nell'altro. Qualcuno ha un rapporto così abbastanza ossessionato, si pesa tutti i giorni, qualcuno invece è più fortunato, io credo, e può semplicemente dimenticarsene. Come astronauti, ahimè, all'incirca un anno e qualcosa prima del lancio, per me era il 1 ottobre 2013, almeno quella volta lì bisogna pesarsi per forza, in un posto molto particolare che è l'azienda Zvezda, un'azienda semistatale fondata negli anni 50, quindi in epoca sovietica, che allora all'inizio costruiva seggiolini iniettabili e tute pressurizzate per l'aviazione, per i piloti militari, e poi verso la fine degli anni 50 ha iniziato anche a convertirsi a produrre cose simili, quindi tute pressurizzate per i primi voli nello spazio dell'Unione Sovietica. Che ci crediate o no, queste cose sono vere, sono nel museo di Svjezdah, se mai vi troviate a Mosca ed è visitabile, non credo che lo sia sempre, vi consiglio di andare a vederlo perché ci sono dei gioiellini, altrimenti in alternativa online su un sito bellissimo che si chiama Google Arts and Culture, c'è una sorta di visita virtuale di questo museo dove potrete vedere anche questa foto. Questi qui erano dei seggiolini eiettabili per cani che sono stati effettivamente usati. Tutti quanti si ricordano di Laika, che sappiamo fece una brutta fine, ma ci furono anche delle cagnoline che tornarono sulla terra, Bielka e Strielka. Al momento del rientro furono appunto eiettate e poi scesero su un paracadute, che poi è anche il modo con cui i primissimi cosmonauti, quindi Yuri Gagarin per esempio, tornarono sulla Terra. Quindi in questo posto molto speciale, pieno di storia, pieno di tradizione, mi ritrovai quel giorno a pesarmi su questa bilancia che, come vedete, modernissima. No, vi faccio uno zoom sull'etichetta, è scritta in russo, quindi ve la traduco. Si dice: questa bilancia si usa per pesare i cosmonauti dal 1961. Ora non si direbbe, ma i russi sono pionieri dell'economia circolare, non buttano mai via niente. Comunque, no, per dire che sono dei momenti molto emozionanti che si vivono ogni tanto lì in Russia, perché si ha veramente la sensazione che il tempo si sia fermato e tu stai ripetendo gesti che si ripetono in maniera ciclica e continua da decenni. Tra l'altro c'era anche uno stadiometro, quelli che si usano per misurare l'altezza, dove c'erano proprio le etichette. Questa era l'altezza di Gagarin, questa era l'altezza di Tereshkova. Erano tutti e due piccolini, Tereshkova un po' più piccola di me, Gagarin giusto un pelo più alto, quindi ne ho dedotto che ho l'altezza perfetta per fare l'astronauta. Ebbene, io ero quel giorno lì a pesarmi, a misurarmi, a prendere dozzine e dozzine di misure antropometriche, perché mi dovevano fare la tuta su misura. Una delle cose di cui volevo parlare oggi, a cui farò un accenno alla fine, è anche l'attesa. E l'attesa per la missione spaziale, che dura molti anni, è costellata di questi momenti particolarmente simbolici. Uno di quelli più forti per me è proprio stato quel giorno in cui sono andata in questa azienda, mi hanno preso le misure e a un certo punto su uno di questi libroni proprio di carta c'era una pagina col mio nome sopra e c'era scritto tuta numero 422. Ancora non esisteva la mia tuta, la dovevano ancora fare, però il fatto che ci fosse questa pagina con il mio nome, con un numero, con tutte le mie misure sopra, dentro questo librone dove c'erano tutti gli astronauti e cosmonauti che avevano volato prima di me, ecco, era così un'ancora messa a terra, così un punto, come si dice, milestone, una pietra miliare in questo percorso verso lo spazio. Un altro momento importante, alcuni mesi dopo, quella tuta era pronta e mi sono ritrovata in una camera a vuoto a testarla in condizione di pressurizzazione. Quindi ti metti in questa camera, in questo contenitore, da cui viene sottratta l'aria e quindi sei effettivamente circondata dal vuoto per testare, fare una verifica che questa tuta effettivamente sia in grado di salvarti la vita, se tu durante la missione spaziale dovessi avere un'emergenza e ne avessi bisogno, e soprattutto che tu possa comunque starci dentro in maniera relativamente confortevole per un paio d'ore che sarebbero necessarie per un rientro in emergenza dallo spazio. Con questa tuta poi, più o meno sette mesi dopo, mi sono avviata verso il razzo, del lancio parleremo un pochino dopo, adesso vorrei che veniste con me dentro alla Soyuz. Soyuz è questo veicolo spaziale, diciamo un discendente non molto lontano delle capsule con cui i pionieri dello spazio già fin dagli anni 60 andarono nello spazio, quindi molto molto piccola, sia lì dentro in questa posizione fetale non comodissima, però insomma alla fine si tratta soltanto di alcune ore. E qui torniamo al tema del peso, perché il peso può essere anche peso percepito, quanto mi percepisco pesante. E questo può dipendere non soltanto dalla massa oggettiva del mio corpo, ma anche dalla accelerazione a cui io sono sottoposta. Quindi quando si è in cima a questo razzo, i motori si accendono, e iniziano a generare questa spinta. Una spinta che è più o meno costante, sono circa 500 tonnellate di spinta, però il carburante, quindi ossigeno liquido e cherosene che bruciano nella camera di combustione e generano la spinta, il carburante viene bruciato a una velocità rapidissima, quindi questo razzo diventa sempre 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 più leggero, ma la spinta del motore rimane la stessa. Se vi ricordate un pochino la fisica che si studia a scuola, se il razzo diventa più leggero, io lo spingo con la stessa forza, aumenta l'accelerazione. Come percepisco io l'accelerazione lì dentro? La percepisco come un pesare 2, 3, 4 volte il mio peso normale sulla superficie terrestre. E quelli che si chiamano spesso i G. Quanti G, a quanti G sei sottoposto durante il lancio? Magari l'avete sentito espresso in questi termini. Ecco, durante il lancio si raggiunge in una prima fase un picco all'incirca di 4 G, quindi ti trovi questa pressione addosso in questa direzione, petto-schiena, che ti fa sembrare di pesare 4 volte il tuo peso normale. C'è un picco di 4 G, poi si spegne il primo stadio, poi di nuovo questo aumentare dell'accelerazione mentre brucia il carburante, un secondo picco di 2 G, si spegne il secondo stadio, si accende il terzo stadio del razzo, l'ultimo motore, e dopo all'incirca 9 minuti si arriva in orbita. Come ci si addestra a questi G? È una cosa che spesso le persone mi chiedono, no? Come ci si prepara a tollerare queste sollecitazioni? Qui un pochino devo sfatare un mito, nel senso che in realtà non è che ci si addestra. Si presuppone che gli astronauti siano in grado di tollerarli, anche perché devo dire che in una situazione nominale è una condizione poco gradevole, può dare un po' fastidio, può creare magari delle difficoltà a respirare, però non è una cosa particolarmente drammatica. E lo stesso non vogliamo naturalmente che gli astronauti la sperimentino per la prima volta al momento effettivo del volo, e lì c'è la possibilità di simulare questa stessa condizione, questo stesso tipo di peso percepito all'interno della centrifuga. Da un punto di vista della fisica, questa accelerazione, chiamiamola, viene generata in maniera diversa, ma dal punto di vista della persona che è sottoposta a questa sollecitazione è uguale, è un peso percepito. In centrifuga facciamo dei giri di familiarizzazione, vi faccio vedere ci sia qualche foto, no? Ti infilano dentro questa cabina che è all'estremità di questo braccio meccanico, e poi ti osservano, c'è una sala di controllo dove ti osservano per assicurarsi che non ti stia succedendo niente di problematico, e solitamente controllano anche il tracciato dell'elettrocardiogramma, perché una delle cose assolutamente da verificare è che nessun astronauta sottoposto a questi G abbia dei problemi di funzionamento regolare del cuore. In centrifuga sperimentiamo il profilo normale di cui vi ho parlato prima, il profilo di G normale, quindi questi 4G, 2G e poi di nuovo 4, e anche il profilo di rientro sulla Terra, che anche quello è caratterizzato da queste sollecitazioni, da questo peso percepito elevato. E poi sperimentiamo anche gli 8G, quindi un carico di G più elevato, per darci un'idea di quello che potrebbe succedere in caso di un rientro sulla Terra non nominale, non normale, non controllato, ma quello che noi chiamiamo un rientro balistico, in cui questo carico di G, questo peso percepito, può diventare molto, molto più grande. Che cosa succede ritornando al lancio? I motori funzionano all'incirca per 9 minuti. Dopo 9 minuti del razzo non rimane nulla, tutti gli stadi dei motori si sono consumati e separati, e rimane questa piccola capsula che è lunga da fronte a retro all'incirca 7 metri, ma è molto di meno lo spazio che effettivamente possiamo utilizzare. E nel momento in cui si spengono i motori, siamo in orbita intorno alla Terra e passiamo istantaneamente da questo iperpeso, no? Da questo peso percepito molto più grande del normale, all'assenza di peso, alla leggerezza assoluta. Non sentiremo più il nostro peso per i, nel mio caso, 200 giorni successivi. Dopo alcune ore arriviamo alla nostra destinazione, la Stazione Spaziale Internazionale, questo che conoscerete sicuramente, a me piace chiamarlo l'avamposto dell'umanità nello spazio, la sua 400 chilometri di quota permanentemente abitato, questo mi piace sempre ricordarlo, dal 2000, quindi sono quasi 20 anni, ormai quest'anno a novembre saranno 20 anni, sicuramente qui c'è qualcuno che ha meno di 20 anni. Nel vostro caso non avete vissuto un giorno senza che ci fossero degli esseri umani lassù nello spazio, quindi insomma ufficialmente siamo come esseri umani siamo una specie spaziale. Vi faccio vedere questo momento della leggerezza. Michele, vai. Scusate, io e Michele siamo un team.
Which is open on the Soyuz side at 11 p.m.
Il momento dell'arrivo
standard time, midnight Eastern time. First to enter, Samantha Cristoforetti, the 216th individual to visit the International Space Station, hugging Alexander Samokutiaev and Elena Sarova. Butch Wilmore, the commander of Expedition 42, greeting Cristoforetti, the European Space Agency astronaut.
E questo è il momento in cui usciamo fuori da questo piccolo guscio, da questa astronave piccolissima, che è quasi un vestito che ti metti addosso da tanto piccola, sgusci fuori all'interno della stazione spaziale e inizi davvero a sperimentare anche la libertà di questa leggerezza. Almeno io così l'ho percepita, come una sorta di esplosione di libertà, perché all'improvviso non vivi più nelle due dimensioni, ma vivi nelle tre dimensioni. No? Sulla Terra viviamo sulla superficie, camminiamo, dormiamo, siamo seduti. Se compriamo una casa, diciamo, quanti metri quadrati compro di appartamento, di casa? Ma se comprassimo un modulo spaziale, avrebbe senso dire quanti metri cubi? Perché sei in grado di abitare lo spazio in tutte le dimensioni e in tutti gli orientamenti. Vorrei però così precisare un po' quello che intendo con leggerezza, e vorrei farlo con una citazione che tra l'altro è una di quelle che apre anche il libro che è stato menzionato prima, una citazione di un autore che amo tantissimo, Italo Calvino, dalle Lezioni americane, di cui una è sulla leggerezza, in cui dice: «La leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l'abbandono al caso». Paul Valéry ha detto: «Il faut être léger comme l'oiseau e non comme la plume», che tradotto come posso fare io, bisogna essere leggeri come gli uccelli e non come le piume. Cioè la piuma se la porta il vento, l'uccello sa dove va, l'uccello sa sfruttare l'aria per andare nella direzione in cui vuole andare. Questa è un po' l'idea della leggerezza come l'ho percepita io sulla stazione spaziale, intanto perché non ci arrivi per caso, cioè noi non siamo arrivati sulla stazione spaziale come turisti che hanno pagato un biglietto e all'improvviso sono arrivati lassù, ma ci siamo arrivati perché questa leggerezza ce la siamo conquistata con tanti e tanti anni di addestramento. E secondo me è proprio quell'addestramento, quindi la consapevolezza e la fiducia in te stesso, il senso di sicurezza che ti dà quell'addestramento, è quello che ti permette davvero di abbandonarti a quella leggerezza che diceva Calvino. Nel mondo militare abbiamo questa espressione che dice: train hard, fight easy. Cioè, mettiti in difficoltà quando sei in addestramento, train hard, e poi nel momento in cui le cose diventano serie potrai abbandonarti alla leggerezza, fight easy, perché avrai quella consapevolezza, quella capacità su cui fare affidamento. Queste sono alcune immagini che ho così buttato lì per farne un mosaico delle varie attività di addestramento che abbiamo fatto negli anni. Forse quella più difficile per me, una domanda che mi fanno spesso, è stato l'addestramento in piscina per le attività extraveicolari, che poi tra l'altro non ho avuto occasione di fare durante questa missione, però ho passato tante tante ore sott'acqua ad addestrarmi in questa tuta pressurizzata che è, almeno nella parte indossata, identica a quella che si usa poi nello spazio. Quindi questa è una foto, per esempio, sott'acqua, io e il mio collega Terry Burse con tutti i subacquei di supporto. E anche lì, se vogliamo, c'è questo binomio peso-leggerezza, no? Perché ci si addestra sott'acqua cercando di simulare la condizione di assenza di peso, ma l'unica cosa che si riesce a simulare è la possibilità di lavorare nelle tre dimensioni, no, e di muoversi intorno a questa struttura, un po' come potrebbero fare dei subacquei. Ma in realtà il lavoro fisico che si fa in quella tuta sott'acqua è di più di quello che si fa nello spazio, perché il peso non è che sparisce, no? Siamo sempre sulla Terra, e poi devi lavorare contro l'acqua, no? Che ha la sua viscosità, e quindi ogni movimento, no? devi anche spostare una certa massa d'acqua. Però anche lì, train hard, fight easy, cioè ti addestri in condizioni più difficili, così che poi potrai abbandonarti a questo, no? Questa leggerezza, ancora nel senso di Calvino, precisione e determinazione, perché comunque la responsabilità è il lavoro, però senza pesantezza, perché ti sei addestrata, ti sei preparata bene. La leggerezza comunque bisogna impararla, quando si arriva sulla stazione spaziale, come potete vedere forse da questa foto che è stata fatta credo il primo giorno dopo il mio arrivo, bisogna imparare a gestire questa situazione particolare dell'assenza di peso, bisogna reimparare a muoversi, no? Si è un po' bambini all'inizio, perché ti ritrovi in un ambiente dove la fisica funziona in maniera diversa, o comunque sei confrontato con una fisica diversa, e non è scontato sapere come spingerti, come muoverti in maniera graziata. Quindi, in parole povere, all'inizio è molto facile che vai a sbattere contro una parete, che sposti delle cose, che vai a sbattere contro qualche collega, che perdi oggetti, frequentissimo all'inizio. Perché? Perché sulla Terra siamo tutti abituati che se questo non mi serve lo metto giù, mi giro e sta sempre qua. Ma sulla stazione spaziale, se io metto qualcosa, mi giro, e quando mi giro probabilmente è volato via, perché ci sono sempre, no, degli spifferi, delle correnti d'aria che fanno sì che gli oggetti si perdano. Il vantaggio è che la circolazione dell'aria è abbastanza nota, perché sappiamo come la ventilazione funziona, e quindi dopo un paio d'ore di solito le trovi sulle griglie della ventilazione del modulo in cui ti trovi. Non sempre, ma è un buon posto dove cominciare. Allora, vi faccio adesso vedere un video giusto per darvi qualche impressione di questa vita a bordo molto particolare, premettendo però una cosa, ovvero che questa situazione di assenza di peso è anche il motivo principale per cui a noi interessa fare esperimenti scientifici e ricerca scientifica a bordo della stazione spaziale. Ci sono anche altri aspetti, per esempio l'ambiente radioattivo, che è chiaramente diverso rispetto alla superficie terrestre, però la differenza principale è proprio questa assenza di peso. Vedremo dopo che non è assenza di gravità, ve lo anticipo, ma dopo lo vedremo un po' meglio. La gravità c'è, ma mancano gli effetti, e questo, o non si percepiscono gli effetti della gravità, e questo ci permette di investigare dei fenomeni che sulla Terra o non succedono, perché sono proprio generati dall'adattamento all'assenza di peso, oppure se succedono sono mascherati dagli effetti della gravità, è difficile osservarli e misurarli in maniera indipendente. Quindi vi faccio vedere questo video, così vi riposate anche un po' dalla mia voce. Sì, queste sono un po' delle attività che si fanno a bordo. È un lavoro molto manuale, come avrete visto, cioè è un lavoro da meccanici, non da scienziati, non da intellettuali, ma da gente che sa usare il cacciavite. Questo lo dico per sfatare un po' questo mito che gli astronauti sono grandi scienziati. A parte, io non sono scienziata per niente, abbiamo detto sono ingegnera. Però insomma, gli astronauti non vengono scelti perché hanno delle brillanti carriere scientifiche, ma sicuramente perché sono bravi in quello che fanno, ma anche per delle cose banali come hanno anche un pochino di capacità manuale, perché a bordo effettivamente è quello che si fa moltissimo. Bene, abbiamo parlato un po' di leggerezza e peso. Prima di abbandonare questo tema e passare al prossimo, vi voglio svelare un segreto. Come ci si pesa nello spazio? Come ci si pesa in assenza di peso? Siete curiosi? Praticamente si sfrutta una legge della fisica per la quale l'oscillazione di una molla, o la frequenza di oscillazione di una molla, non dipende da quanto io sposto la molla dal suo punto di equilibrio, ma dalla massa che è appesa a questa molla e oscilla. Quindi noi ci attacchiamo a questo aggeggio che ha una, che ha una molla compressa, poi con questa manopola che ho in mano rilasciamo il blocco, questo si mette a oscillare e viene misurata la frequenza di oscillazione, che dice se recentemente hai mangiato troppo oppure se puoi continuare così, va tutto bene. Questo perché? Perché è importante anche nello spazio tenere sotto controllo il peso. Siamo nello spazio 6 mesi e quindi i medici naturalmente vogliono sapere se stiamo perdendo peso, se stiamo ingrassando, eccetera. Naturalmente lascia il tempo che trova, perché non abbiamo dei metodi particolarmente affidabili per misurare la massa grassa e la massa magra, quindi è difficile distinguere se il peso deriva dal fatto che abbiamo fatto tanto esercizio fisico oppure che abbiamo mangiato troppa cioccolata, però insomma se non altro dà un'idea. Passiamo alla prossima parola, che è molto legata a questo discorso che abbiamo fatto sull'assenza di peso, sulla leggerezza assoluta. Perché lassù siamo in assenza di peso? C'entra moltissimo la velocità. Allora, intanto una domanda che possiamo farci: noi esseri umani la percepiamo la velocità? Cioè abbiamo la capacità, il nostro corpo ha un senso della velocità? Alzi la mano chi pensa di sì. Uno, alzi la mano chi pensa di no. La maggior parte non pensano. Va bene, comunque la maggioranza ha detto correttamente. Effettivamente noi non abbiamo nel nostro corpo un sensore di velocità. Noi percepiamo soltanto l'accelerazione, cioè il cambiamento di velocità. Noi abbiamo un sistema vestibolare che ti dice la mia velocità sta cambiando. Ma se io ho gli occhi chiusi e mi muovo a velocità costante e non ho, che ne so, il vento in faccia, io non mi accorgo che mi sto muovendo più o meno veloce, è assolutamente impossibile. Sulla Terra usiamo dei proxy, no? degli strumenti indiretti. Per esempio, se sono in treno vedo il paesaggio che mi scorre vicino e quindi so che sto andando più o meno veloce. Tanto è vero che le astronavi dei film di fantascienza, quando devono far vedere che ingaggiano la velocità di curvatura e vanno velocissime, no? fanno questo effetto come se le stelle ti stessero passando accanto a grande velocità. La velocità comunque ci interessa a bordo della stazione spaziale. Innanzitutto ci sono alcune situazioni in cui ci interessa un tipo di velocità particolare, ovvero la velocità relativa, come si muovono due cose una rispetto all'altra. In particolare, se io attracco alla stazione spaziale, questa qua è la nostra astronave nel momento dell'attracco, lo facciamo molto lentamente, ma non lentamente in termini assoluti, perché stiamo andando molto veloce, no? 28.000 km all'ora, vi farò vedere dopo, ma lentamente un veicolo rispetto all'altro. Addirittura questo qua è la postazione di controllo molto futuristica, moderna, come vedete, di un veicolo che si chiama ATV, Automated Transfer Vehicle, che adesso non c'è più, ma all'epoca in cui ero sulla stazione spaziale ne avevamo uno a bordo, e ci addestravamo come astronauti a monitorare l'avvicinamento di questo veicolo, che era un veicolo cargo, quindi automatico. Aveva a bordo due ridondanze dissimilari, quindi sensori che usavano sistemi completamente diversi per misurare la velocità, avevano computer di navigazione con tripla ridondanza, e comunque si voleva che noi astronauti ci sedessimo a questa postazione a monitorare l'avvicinamento e la velocità di avvicinamento con un terzo sistema non particolarmente preciso e così un pochino quasi commovente nella sua rudimentarietà, ma proprio perché è fondamentale monitorare la velocità di avvicinamento, questa velocità relativa. E se questo ATV si fosse avvicinato a 15 centimetri al secondo, avremmo immediatamente dovuto premere quel pulsante rosso per fare in modo che desse inizio ad una manovra di allontanamento anche molto rapida. Quindi alla velocità relativa facciamo molta attenzione. Facciamo però anche molta attenzione alla velocità assoluta, diciamo, con la quale voliamo, orbitiamo attorno alla Terra, perché è quella che ci permette di fluttuare, come vedete in questa foto. E vi riporto a questa citazione con cui abbiamo iniziato, ovvero: se una persona è in caduta libera, non avverte il proprio peso. La gravità c'è. Siamo soltanto a 400 km dalla superficie terrestre. Se voi costruiste un grattacielo alto 400 km, è un'assurdità ovviamente, ma per ipotesi, e foste all'ultimo piano di questo grattacielo su una bilancia, la bilancia segnerebbe all'incirca il 90% di quello che segna a terra. Quindi se pesate 100 kg, segnerebbe più o meno 90 kg. Se però voi foste all'ultimo piano di questo grattacielo, dentro a un ascensore, sulla bilancia, e qualcuno arriva e taglia il cavo dell'ascensore, e l'ascensore inizia a cadere, e trascuriamo il fatto che ci sia l'aria, eccetera, eccetera, la bilancia segnerebbe zero. Cioè, vi trovereste in assenza di peso uguale agli astronauti sulla stazione spaziale. Fino a che non toccate terra, ovviamente, ma questo è un altro discorso. Questo viene peraltro, cioè esiste questa cosa, per esempio a Bremen c'è una cosiddetta drop tower, probabilmente ce ne sono altre, questa è quella che conosco io, che sfrutta proprio questo principio. Cioè lì dentro si fanno degli esperimenti in assenza di peso, per i quali sono sufficienti 7-8 secondi di questa condizione di assenza di peso, perché ovviamente questo è il tempo di caduta, no? Cioè, c'è questa colonna dentro in cui viene sottratta l'aria, quindi una sorta di camera vuota a forma di torre in cui questi oggetti, questi piccoli container con degli esperimenti dentro cadono per 7-8 secondi, e ci sono alcuni esperimenti per cui i tempi caratteristici sono tali che questo tempo è sufficiente. Ovviamente sulla stazione spaziale abbiamo a disposizione l'assenza di peso per tempi molto lunghi. La chiave è la velocità. Come vi dicevo prima, andiamo all'incirca a 28.000 km all'ora. Perché la velocità è importante? Perché se noi fossimo lassù a 400 km fermi, sarebbe proprio come questo ascensore, cioè cadremmo sulla superficie della Terra. Ma siccome andiamo a questa velocità così grande, sono circa 7-8 km ogni secondo, la Terra ci attrae, la Terra vuole che noi cadiamo, ma l'unica cosa che riesce a fare è incurvare la nostra traiettoria. Quindi invece che cadere sulla Terra, ci cadiamo continuamente attorno. Questa velocità è importante, la chiamiamo velocità orbitale, e dipende dalla quota. Quindi più basso sei, più veloce devi andare per stare in orbita, per continuare a mancare la Terra, per non caderci sopra. La sua 400 km, un pochino di disturbi, cioè non è un mondo ideale di vuoto perfetto, insomma ci sono tutta una serie di disturbi. Quello principale è l'atmosfera residua, quindi un pochino di atmosfera che comunque lassù c'è ancora, no? Qualche molecola ogni tanto che ti viene addosso e che piano piano comunque ti rallenta e fa sì che la tua orbita scende, oppure noi diciamo decade. E questo vuol dire che ogni tanto, ogni tot mesi, dobbiamo accendere i motori per reinnalzare la nostra orbita e fare in modo che continuiamo a girare intorno al pianeta e non ci cadiamo sopra. Vi faccio vedere cosa succede dentro la stazione spaziale quando c'è uno di questi reboost, si chiamano, quando si accendono i motori. Praticamente quello che abbiamo fatto io e il mio collega è di metterci in mezzo alla cabina senza toccare niente, quindi fermi, e nel momento in cui si sono accesi i motori, vedete cosa succede. Parliamo adesso di come riusciamo ad avere questa enorme velocità. Questo mi porta alla prossima parola, trasformazione. Trasformazione è una cosa fondamentale in un volo spaziale, perché quello che facciamo, io avevo promesso che saremmo tornati a vedere qualche immagine del lancio, per arrivare lassù e soprattutto per imprimere alla capsula questa grande velocità, dobbiamo trasformare energia. Dobbiamo prendere l'energia contenuta nei propellenti del razzo, cherosene e ossigeno liquido, e in maniera controllata, perché sennò esplode, in maniera controllata bruciarli in modo da liberare questa energia che è racchiusa in forma chimica nei legami tra le molecole e trasformarla in spinta, e quindi imprimere a questa capsula questa grande velocità e naturalmente anche la quota necessaria. Ma la maggior parte dell'energia che è all'interno di questa capsula non è in forma di quota, cioè non sono questi 200 km che ci sono al momento dello spegnimento dei motori del razzo, ma sono proprio in questa grande velocità che il razzo imprime alla capsula. Tanto è vero che durante un lancio la parte iniziale è abbastanza verticale, perché ci sono gli strati più bassi, quindi più dense dell'atmosfera, che oppongono molta resistenza, e quindi è nel nostro interesse salire in maniera verticale in modo da lasciarci lì alle spalle il più rapidamente possibile. Ma dopo alcuni minuti il razzo fa così e inizia ad accelerare in orizzontale, perché quando si spegne il motore deve averti trasmesso tutta questa energia. Quindi alla fine rimane questa piccola capsula con tutta questa energia dentro. Adesso però abbiamo un problema. 6 mesi dopo, nel mio caso, anzi 6 e mezzo, è ora di tornare sulla Terra. Come facciamo a liberarci adesso di tutta questa energia? Come facciamo? Sfruttiamo l'atmosfera, ovvero rallentiamo, ci stacchiamo dalla stazione spaziale. Abbiamo a bordo, in quella parte bianca lì dietro, un piccolo motore e lo accendiamo all'incirca per 5 minuti per rallentare giusto un pochino. 128 metri al secondo è il cosiddetto impulso di frenata. Abbiamo detto che abbiamo una velocità di 7.000-8.000 metri al secondo. Rallentiamo giusto di 128 metri al secondo, quindi pochissimo, ma è sufficiente perché non abbiamo più la velocità orbitale giusta di cui parlavamo prima. E quindi la nostra orbita, l'abbiamo visto prima, inizia a decadere. Questa volta però lo vogliamo, è quello che cerchiamo di ottenere. Perché alla fine tornare sulla Terra dallo spazio è ricadere sul pianeta, no? Non è altro che questo, ricadere sul pianeta in maniera, si spera, il più possibile controllata. Quindi cosa succede? La mia orbita inizia ad abbassarsi, abbassandosi l'orbita inizio a toccare gli strati più alti dell'atmosfera. Gli strati dell'atmosfera mi rallentano, l'orbita si abbassa sempre di più e quindi c'è questa sorta di spirale per cui più io scendo, più l'atmosfera diventa densa, più mi rallenta e tutta questa energia viene sottratta alla mia capsula. Ma dove va a finire? Perché l'energia non sparisce, da qualche parte deve andare. Intanto, ho dimenticato di dirvi, dopo che abbiamo acceso il motore, quello che facciamo è che separiamo, questo ovviamente è un disegno, non c'è mai stato nessuno che abbia potuto prendere una foto di questo momento, ma se ci sono delle cariche pirotecniche, no? delle piccole cariche esplosive che spaccano l'astronave in 3 parti, diciamo, a mai più rivederci al modulo orbitale, che è quello rotondo, e al modulo di servizio, che è quello che aveva il motore, che aveva i pannelli solari, e rimane solo questo cosiddetto modulo di discesa, perché è l'unico che torna sulla Terra, che ha uno scudo termico. Perché ci serve uno scudo termico? Perché abbiamo detto che l'energia deve andare da qualche parte. E quindi durante questa fase di rallentamento attraverso l'atmosfera, l'energia che ho nella mia capsula si trasforma in energia termica che io trasmetto all'atmosfera e attorno a me l'atmosfera si riscalda a migliaia di gradi di temperatura. Faccio vedere qualche immagine se guardate fuori dalle finestre a destra e a sinistra. No, non è il tramonto. No. Si torna a casa in una palla di fuoco. Questa qui è una missione di lavoro dove il rientro, insomma, è abbastanza avventuroso. È il cosiddetto attraversamento del plasma, dura all'incirca 5 minuti, cioè c'è una fase dove la combinazione tra la densità dell'aria e la velocità che hai ancora fa sì che si liberi tutta questa energia che riscalda l'aria, al punto che le molecole si ionizzano. E quindi le comunicazioni radio con i centri di controllo a quel punto si interrompe. E io l'ho vissuta, devo dire, anche in maniera, insomma, un po' simbolica questa cosa, perché mi sembrava un sottolineare con questo passaggio un ridiventare un essere umano terrestre. Perché se vogliamo, no, abbiamo parlato di trasformazione e, diciamo, ho parlato di trasformazione da un punto di vista tecnico, però è chiaro che un viaggio nello spazio così è anche una trasformazione da essere umano terrestre a essere umano extraterrestre, spaziale, quindi tutta una fase di adattamento a gestire questo ambiente molto particolare. E poi però devi fare la ritrasformazione al contrario. Perché poi quando sei su, cioè, ti sembra che la vita sulla Terra sia molto lontana, non tanto gli eventi terrestri, no? A volte mi chiedono, ma segui comunque le notizie, ti interessa sapere? Sì, assolutamente sì, non è che perdi l'interesse per quello che succede sul pianeta. Però da un punto di vista proprio individuale ti ti dimentichi che cosa significa camminare, per esempio, o ti dimentichi che cosa significa dormire in un letto. Io non riuscivo più a rievocare fisicamente, da un punto di vista kinestetico, la sensazione di sentire il mio peso sulle piante dei piedi. Un po' come adesso ho difficoltà a rievocare il senso dell'assenza di peso. Anche se, scusate, non ve l'ho detto prima, ma vi voglio lasciare questa suggestione, perché io la uso un po' per aiutare me stessa a ricordare. Questa leggerezza assoluta, questa mancanza di sforzo, secondo me si può comprendere con un'immagine molto bella che ho rubato da una mia amica Katie Coleman, un'astronauta. Era sulla stazione spaziale nel 2010 e le chiesero di chiamare, perché abbiamo un telefono a bordo con cui possiamo chiamare i numeri terrestri, un'attrice molto famosa che si preparava a recitare un ruolo di un'astronauta nello spazio. E lei disse a questa attrice: immagina di prenderti un capello dalla testa, di metterlo in tensione tra le dita in questo modo e poi spingerti per esempio qua contro il bordo del tavolo, ma in maniera talmente leggera e delicata che il capello non si rompe. E questo è sufficiente a darti una spinta per cui tu dopo un paio di minuti, in questo caso, ti ritrovi sul soffitto meraviglioso qui dell'aula magna di Bologna. Quindi è davvero questa assenza di sforzo, questa assoluta leggerezza. Poi torni sulla terra e la terra ti accoglie così, con quello che i russi chiamano atterraggio morbido. No, non lo chiamano atterraggio morbido, però i razzi che si accendono nella parte centrale, vedete quella luce, sono i retrorazzi che si accendono all'ultimo momento, nell'ultima frazione di secondo, per attutire appunto l'impatto, e quelli effettivamente li chiamano motori di atterraggio morbido. Va bene? Importante a crederci. Bene, passiamo ad un'altra parola che è molto legata alla velocità, naturalmente, che è quella del tempo, ed è una cosa che suscita sempre anche tante, tante domande e curiosità. Intanto non ci sono, non c'è un ciclo notte-giorno a bordo come ce l'abbiamo a terra. Questa velocità eccezionale di cui vi ho parlato, 28.000 km all'ora, facciamo un giro della Terra ogni 90 minuti. Quindi ogni 90 minuti abbiamo un'alba e un tramonto. Ovviamente non ci regoliamo in base al sorgere e al tramontare del sole, ma del resto non lo facciamo da tanto tempo neanche qui sulla Terra. Ci regoliamo banalmente con l'orologio, con l'ora di 24 ore. A bordo vige un'ora standard, che è il tempo universale coordinato, che è più o meno l'ora di Greenwich in ora invernale. Uno si può immaginare che ci siano chissà quali considerazioni dietro a questa scelta. In realtà dipende tutto dalla metro a Mosca, perché dovevano fare in modo che la giornata degli astronauti non finisse troppo tardi a Mosca, perché a Mosca devono andare a casa in metro, mentre a Houston vanno tutti in macchina, e quindi da loro il primo turno della mattina inizia all'una di notte, perché se sono detti tanto c'hanno tutti le SUV, quindi però insomma, no, però sono cose interessanti, no? Perché vuole anche dire come agli albori della stazione spaziale, quindi negli anni 90, dove tutte queste cose si presero, tutti questi accordi, cioè le persone erano disposte a fare dei compromessi importanti, no? Per esempio gli americani alla NASA si sono detti disposti, per aiutare i moscoviti che effettivamente avevano un problema oggettivo di tornare a casa alla fine del turno, ad iniziare il loro turno principale, la cosiddetta orbita 1, che corrisponde alla giornata, alle ore principali di lavoro degli astronauti, all'una di notte. Insomma, credo un bello esempio del fatto che bisogna fare compromessi per lavorare insieme. Il tempo come si percepisce a bordo? Beh, dunque, abbiamo detto il tempo, diciamo, il ciclo sole o diciamo giorno-notte, ovviamente non corrisponde alla giornata di 24 ore, non abbiamo neanche tantissime finestre, devo dire, quindi è abbastanza facile, diciamo, regolarsi con le luci artificiali. Si percepisce il tempo mentre si sta a bordo per molti mesi, sicuramente con il cambio delle stagioni. Quindi io sono arrivata a fine novembre e ho visto l'inizio dell'inverno, verso le Alpi coprirsi di neve. Si possono vedere effetti dei cambiamenti del clima, non si può vedere il cambiamento del clima stesso. Questa è un'altra domanda che mi fanno spesso: si può vedere il cambiamento climatico dallo spazio? Si possono vedere le conseguenze. Per esempio, questa è una foto che Luca Parmitano ha preso qualche mese fa di questi grandi incendi in Australia, che si possono mettere in collegamento con un riscaldamento globale della temperatura, ma ovviamente non sono fenomeni che hanno tempi caratteristici tali da permettermi di osservarli nel mentre che succedono. Quello che si vede sono i segni di eventi che sono successi centinaia di milioni di anni fa. E questa è la cosa che ha impressionato a me tantissimo, che mi ha colpita, che davvero mi ha causato un certo shift, un cambiamento nel vedere alcune cose. Cioè, voli attorno alla Terra. Di notte è diverso, vedrete dopo delle immagini, di notte si vedono molte luci, che chiaramente sono il segno della presenza umana sulla Terra. Ma di giorno, se tu vai semplicemente alla finestra, senza magari una macchina fotografica, un obiettivo spinto, oppure senza cercare in maniera puntuale, oppure senza troppo pensare appunto ai cambiamenti climatici, ai segni che puoi vedere, eccetera, ma semplicemente così, uno sguardo distratto, no? La presenza umana non la vedi. Cioè, non, vedi più o meno la stessa immagine che avrebbe visto qualcuno milioni di anni fa. E quindi hai veramente la sensazione che la storia è veramente compressa. Cioè, ho avuto una percezione immediata, quasi fisica, di quella cosa che a volte ti raccontano a scuola, no? Quando ti fanno vedere l'orologio, le 24 ore, no? E tutti gli eventi, la formazione della Terra, l'evoluzione, eccetera. Poi si vede tipo l'ultimo minuto, la storia degli esseri umani. Io ho proprio avuto una percezione quasi fisica di questa cosa, con questo continuare a orbitare attorno al pianeta e vedere queste tracce, nei crateri di impatti, ma anche le formazioni delle nostre Alpi si sono formate, no? Centinaia di milioni di anni fa. E tu le vedi lì, e sono quelle le cose preponderanti che vedi da quella distanza mentre giri attorno alla Terra. E l'effetto che ha avuto per me è di farmi sentire più vicina alle generazioni precedenti. Cioè, io prima pensavo, che ne so, agli antichi egizi, agli antichi greci, agli antichi romani, mi sembrava una cosa lontana. Voi no, perché siete umanisti, ma insomma io... E invece all'improvviso me li sono proprio sentiti vicini, cioè ho iniziato a contare le generazioni, no? Che ne so, di padre in padre, di madre in madre, cioè non sono poi tanti. E quindi forse questa cosa secondo me mi aiuta, questo shift di prospettiva, ad evitare quello che secondo me ogni tanto, appunto forse meno agli umanisti, ma insomma noi altri, quello che ci succede è di vivere un po' in questa bolla di presente, dove ci sembra che scopriamo tutto oggi, dove tutto oggi è meglio, tutto oggi è nuovo, no? In questa anche forse un po' illusione di progresso continuo, e di sentirmi invece molto molto vicina a queste epoche passate. L'altra cosa che ti succede è che quando osservi questi fenomeni ti accorgi che comunque la Terra stessa ha una sua storia, ha una sua durata e non durerà in eterno. E quindi una cosa su cui ogni tanto mi sono trovata a riflettere in maniera forse più o meno consapevole è il concetto di eternità versus mortalità. Finitezza delle cose nel tempo oppure eternità. E tornando poi dalla missione nello spazio, mi sono trovata a leggere un libro di Hannah Arendt che si chiama Between Past and Future, e a un certo punto cita una poesia di Rainer Maria Rilke. Adesso vi faccio vedere anche la traduzione, però guardatevi quelli che sanno il tedesco prima l'originale, perché è bellissima e la traduzione non vende. Vorrei potervi dire che sono una cultrice di Rilke, non lo sono, conosco veramente solo questa grazie a Hannah Arendt. Però quello che ti dice è: le montagne stanno immobili nello splendore delle stesse, ma anche in esse scintilla il tempo. Nel mio cuore selvaggio trascorre la notte senza dimora l'immortalità. In realtà non è immortalità, è Unvergänglichkeit. Cioè è la non caducità. E quindi la sensazione che ho avuto leggendo questa poesia, che mettesse in parole quello che in qualche modo io avevo sentito, che mi sembrava di aver percepito quando ero lì a bordo, cioè il paradosso del fatto che noi siamo esseri umani, abbiamo una storia cortissima, persino come specie, abbiamo una storia ovviamente cortissima come individui, però sappiamo pensare la non caducità, sappiamo in qualche modo pensare l'eternità. Siccome alla fine la Terra non è eterna, l'universo non è eterno, cioè forse l'eternità, la non caducità esiste soltanto dentro di noi, perché se non altro la sappiamo pensare. In qualche modo mi sono sentita addosso una responsabilità. Una responsabilità che mi porta anche a cercare di rispondere a un'altra domanda che mi fanno spesso, che è quella: secondo te c'è vita nell'universo? Credi alla vita extraterrestre? E dico, io non lo so, non è una questione di fede. Non lo so se né ci credo né non ci credo, è una domanda del tutto aperta. Però non illudetevi da questa argomentazione, cioè non fatevi, come dire, trarre in inganno ogni tanto da questa argomentazione che secondo me è fallace, di quelli che dicono ci sono talmente tanti pianeti nell'universo che è inevitabile che ci siano altre forme di vita, altre civiltà, eccetera. Non è inevitabile per niente. Non abbiamo idea di come sia nata la vita sulla Terra e sicuramente non abbiamo idea di come siamo passati da una vita semplice, no, che c'è stata sulla Terra per 2 miliardi di anni, alla vita complessa e alla vita intelligente. Concediamoci l'idea di considerarci intelligenti, non sempre lo siamo, ma concediamocela. Quindi voglio dire, ci sono talmente tante cose che non sappiamo, no? Tanti passaggi di cui non conosciamo la probabilità, che magari è veramente successo una volta sola in tutta la storia dell'universo. Che ne sappiamo? Non lo sappiamo. Quindi abbiamo questa grande responsabilità che potremmo essere in tutto questo universo infinito, che da una parte si ti fa sentire piccolo, ma dall'altra potremmo veramente essere l'unico barlume di coscienza che esiste in tutto l'universo. Quindi stiamo attenti a sopravvivere, come specie, dico. Bene, passo alla una delle ultime parole che ho, bellezza. La bellezza è un'esperienza intensa lassù, perché hai questa vista meravigliosa da questo modulo. Questo qui è la prima volta che ho guardato fuori, ho visto un'alba. E qualcuno mi ha fatto una foto, ero arrivata da un paio d'ore credo sulla stazione spaziale. Questo invece era un momento diciamo più meditativo qualche mese dopo. C'è questo modulo bellissimo che si chiama cupola, no? Una specie di veranda fatta di finestre dove hai questa vista meravigliosa sulla Terra e vedi spettacoli di questo tipo, no, le aurore boreali, le aurore australi, i cicloni, i super cicloni, questi sono impressionanti perché occupano praticamente tutto il pezzo di terra che tu riesci a vedere dalla finestra e danno veramente questa sensazione di questa natura potente. Le tempeste, i temporali, i fulmini. E queste sono cose impressionanti perché quando noi siamo sulla Terra e ci troviamo all'interno di un temporale, magari vediamo un fulmine, due, tre, ma quando sei lassù, siccome è questo sguardo più ampio, vedi all'incirca 200 chilometri, no? da orizzonte a orizzonte che puoi vedere lì, e quindi praticamente i fulmini succedono in continuazione, perché uno qui, uno qui, li vedi tutti quanti, sembrano tipo le luci stroboscopiche di una discoteca, no? È davvero impressionante. Vi faccio vedere un video per darvi l'idea della bellezza di lassù. Cioè la cosa incredibile è che hai accesso in maniera quasi continua, cioè questa presenza costante di questi spettacoli della natura, di questi fenomeni che credo nel nostro quotidiano sulla Terra sono piuttosto rari, credo che siano rari in generale, ma poi in particolare nella nostra vita urbanizzata, ipertecnologizzata, no? Dal banale, tra virgolette, che tutto è fuorché banale, cielo stellato, cioè lì ce l'hai sempre, ogni volta che tramonta il sole oltre l'orizzonte appare questo cielo stellato, cioè non ci sono nuvole che tengano perché sono sotto di te, non hai inquinamento luminoso, almeno basta che spegni le luci della cupola ed è sempre presente, no? Questo famoso cielo stellato di cui parlava Kant, ma che è un po' credo all'origine di ogni mito, di ogni epica, di ogni storia dell'umanità, ma poi anche probabilmente della filosofia, della religione, anche della scienza alla fine, no? Perché credo che alla fine sia l'origine di questo senso di meraviglia e di curiosità. ma anche le aurore, i temporali di cui parlavo prima, cioè tutti quei fenomeni che testimoniano di questa forza della natura sono i tuoi compagni quotidiani, no? E per cui vivi paradossalmente tra questa dimensione anche di routine, se vuoi, sulla stazione spaziale, ma ipertecnologizzata, a questa dimensione completamente opposta che hai quando ti affacci alla finestra, nella cupola, e vieni proiettato in questa dimensione che è quasi la dimensione del mito. Ed è bello, perché è come se fosse un compensare quotidianamente questa vita estremamente artificiale con questo senso di meraviglia e di, no, e di avere così questo sguardo rubato su una dimensione che davvero secondo me è mitica. E, oh, scusate, questo è finito il tempo. Ho quasi finito però. Vi volevo parlare di un'ultima parola attesa. Questa quasi non la volevo mettere, un po' perché alla fine così mi sembrava banale, volevo finire con la bellezza. E poi forse mi sembrava di non avere poi così tanto di interessante da dire, no? Quando avevo proposto questa parola, ci eravamo sentite con Anna Maria, volevo un po' parlare del fatto che, no, gli astronauti non è che fanno sempre questa vita meravigliosa di glamour in cui sono nello spazio, eccetera, ma tanta della nostra vita è una vita di attesa. Forse l'attesa più logorante che ho vissuto nella mia vita è stata durante la selezione per astronauti, che è durata un anno intero, con queste fasi di selezione tra le quali passavano a volte anche 2 mesi, e quindi avevi questi 2 mesi in cui davvero non avevi idea, perché ogni volta, almeno io sono uscita da tutte le fasi di selezione senza avere alcuna idea se avessi fatto bene o male, e soprattutto rispetto agli altri, e quindi insomma vivevi queste settimane di incertezza davvero logorante. Poi c'è l'attesa per l'assegnazione al tuo volo spaziale, poi c'è l'attesa per il lancio, che comunque è un'attesa completamente diversa, perché quella è un'attesa attiva. Cioè non stai aspettando qualcosa, no? Una notizia che ti danno altri, ma stai preparando tu questo tuo viaggio, questo tuo futuro. Quindi ogni giorno hai la sensazione di avere messo un mattoncino di questa casa. Però alla fine devo dire la ragione per la quale ho deciso comunque di discutere di questa parola non è per dirvi queste 2 o 3 cose che vi ho detto adesso, ma perché domenica, neanche a farlo apposta, ho letto per caso un articolo, uno di questi long form, su un sito che seguo, in cui parlavano proprio dell'attesa. E siccome a me piace comunque ascoltare questi piccoli segni del destino, ho detto, vedi, si vede che invece ne devi parlare. E una cosa interessante che c'era scritta in questo articolo è una distinzione che fa Heidegger tra 2 parole tedesche, che sono warten e erwarten, che in italiano si potrebbero dire aspettare e aspettarsi. E come sono diverse? Perché se tu ti aspetti, erwarten, stai proiettando la tua immaginazione, la tua aspettativa su questo evento che arriverà nel futuro, no? Diremo in parole povere, ti stai facendo un film prima che succeda. Invece warten è una cosa neutra, cioè io aspetto quello che succede. E credo che probabilmente warten, quindi aspettare, è la cosa più salutare. E non lo so perché, per una combinazione di circostanze, credo di esserci riuscita per questa missione spaziale. Cioè tantissime volte mi chiedono, ma cos'è che ti ha sorpreso? Cos'è che era diverso rispetto a quello che ti aspettavi? E io rimango sempre assolutamente senza risposta di fronte a questa domanda, perché non l'ho avuta quell'esperienza. Cioè per qualche motivo sono riuscita a non farmi un film e quindi ad abbracciare questa esperienza semplicemente mentre arrivava, giorno per giorno, ad accettarla così come era, senza quella sensazione un po', sentimento un po' inevitabile, credo, di delusione che succede quando invece hai delle aspettative molto concrete sul futuro. E quindi volevo condividere questa riflessione con voi. Se potete, cercate di non aspettarvi cose, ma semplicemente di aspettare. Vi ringrazio.
Avete ascoltato Dalla Terra allo Spazio in poche parole, la Lectio Magistralis tenuta dall'astronauta Samantha Cristoforetti il 18 febbraio 2020 presso l'Aula Magna di Santa Lucia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.